Viviamo in un tempo in cui siamo sempre connessi, ma spesso disconnessi da noi stessi. In questa puntata delle sei facce di Physion parliamo di alieni, quei bambini, ragazzi, ma a volte anche adulti, che sembrano più vivere nella loro mente che nel loro corpo. Con Irene esploreremo cosa significa abitare se stessi, attraverso la mindfulness, lo yoga e il concetto di embodiment. Si parla di dualità, dove andiamo a intendere due mondi separati, la mente e il corpo. Ma questi due mondi separati devono imparare a dialogare tra di loro? Mi rivolgo a te, Andreas.
Vabbè, siamo di solito di nuovo nel pianeta della pediatria, quindi vuol dire che avremo colori diversi, in base a quale fascia di età facciamo riferimento. Se parliamo dei ragazzi, da qualche parte il corpo è la mente. Cioè, se pensi anche al lattante, il lattante tu non sai cosa pensa, ma vedi quello che fa. E in base a quello che fa, deduci o declini eventualmente cosa aveva pensato o che intenzione aveva. Quindi all'inizio, chiunque faccia il lavoro come il mio, nel senso che se guarda lo sviluppo infantile, sa benissimo che all'inizio hai solo il movimento. Poi iniziano anche a parlare a un certo punto, no? Vabbè, però quando parlano non sempre quello che dicono coincide con quello che sta succedendo, quindi diventa difficile. Per cui possiamo dire che per una bella fascia di età, almeno nei primi anche 10 anni, tanto di quello che tu vedi che succede nella mente in realtà è il corpo.
C'è ancora magari più legame di quello che
È
sarà in
una specie di tutt'uno.
futuro.
Infatti i ragazzi di scuola elementare, ma anche quelli di scuola dell'infanzia, sono dei campioni del psicosomatico. Perché è così vero, lo sentono veramente. Non c'è niente, ma loro hanno veramente una sensazione, un dolore o qualcosa che non va bene. E te non trovi niente, semplicemente perché è tutt'uno. Loro lo localizzano da qualche parte, qualcosa, e lo sentono, ma tu non trovi niente perché non c'è niente. Eppure è il loro tutt'uno che sta funzionando in quel modo lì. La scissione, se vogliamo, arriva con le doppie cifre, no? Come se la natura sapesse contare. Quando arrivi le doppie cifre, ciao, no? La testa vince e quindi i due fenomeni, i due emisferi, le due sfere si separano. È una realtà più fisica. Infatti, quando sei adolescente, il corpo diventa piuttosto uno strumento, come se fosse di un altro quasi, no? Cioè, tu usi la testa per usare il tuo corpo, che speriamo che sia anche il tuo.
Quindi questa frammentazione che ci hai spiegato, che arriva poi tra pensiero e anche proprio corpo, percezione corporea, in questa visione, che gioco ha, che ruolo ha proprio la scuola, la società e anche i genitori? Cioè, si parla sempre di questa dualità in negativo. Effettivamente c'è una colpa, c'è una tendenza sociale, la necessità di un ritorno all'unione? Come...
Ma io la vedo come un'inspiegabile fretta. Che fretta c'è? Io penso che una delle cose bellissime della pediatria è il regalo che puoi fare a un bambino di indugiare nell'infanzia, di non avere tutta sta fretta. Quindi la scissione di cui parli, secondo me, è molto provocata. È molto provocata perché la società spinge, i genitori spingono per avere i figli che sono in linea con gli altri, e quindi si va verso il cervello ottico, se vogliamo, o la prestazione, e tipicamente non si indugia abbastanza. Che fretta c'è? Oziare è sanissimo. E quindi la colpa, se vogliamo usare questa parola, è la fretta.
Mi preparo a una domanda per Irene e vorrei che tu ci spiegassi questo concetto di embodiment, ma cosa significa davvero essere nel corpo?
Essere nel corpo significa semplicemente abitare pienamente se stessi, con attenzione, presenza, senza giudizio. Corpo, mente e a me piace aggiungere anche cuore uniti. Si tratta di una vera esplorazione di scoperta, ad esempio, imparare a percepire davvero come ci sentiamo, notando le tensioni, la postura, i segnali dal corpo in generale, ed esplorare dove le emozioni abitano nel corpo. Significa imparare a vivere in modo consapevole, intenzionale, e usare questa consapevolezza per muoversi nella vita con più equilibrio, sicurezza e presenza. In pratica è come diventare amici di se stessi. La frase che a me piace usare è ritornare a casa.
Ok, ma adesso mi viene quasi da chiedere, ma concretamente, no, come si traduce a una creatura di 12 anni la pancia, l'addome, caldo, freddo lì, sai, perché se penso alla mindfulness che tu fai, o è sempre un piccolo, quello che poi si chiama body scan, e questo è un concetto che tecnicamente uno sente gli organi, no? O in qualche modo, e qui come si fa a dire a loro...
Sì, per fare capire ai ragazzi cosa significa sentire il corpo, il segreto è trasformarlo in un'esperienza concreta, non in una spiegazione. C'è questa citazione molto carina che mi viene in mente di Benjamin Franklin che dice: "Dimmi e dimentico, insegnami e ricordo, coinvolgimi e imparo", quindi con semplicità. Si può proporre ad esempio di chiudere gli occhi per un momento e sentire come i piedi toccano il pavimento, come il respiro entra ed esce, e invitarli ad accendere un po' la curiosità. Giochi di scoperta delle sensazioni, dove senti il tuo braccio, adesso il piede, e così piano piano imparano ad ascoltarsi e a connettersi con i loro corpi in modo naturale e divertente, senza sentirsi valutati o giudicati.
Sì, perché sapere dove è il braccio ad occhi chiusi,
Sì,
cioè è un esercizio.
sì,
Dov'è?
sì,
E,
sì, sì.
beh, visto che siamo nel tema, mindfulness è una parola molto usata, ok? E cosa facciamo per non, come dire, annacquarla troppo?
Sì, la mindfulness è una parola inglese che viene usata come traduzione per l'originale nell'antica lingua Pali, quindi è sati. Mindfulness è una pratica molto antica buddista. In italiano puoi tradurla semplicemente come consapevolezza, come presenza mentale, e mi piace aggiungere anche presenza del cuore. È la capacità fondamentale di prestare attenzione al momento presente, con curiosità, senza giudizio e con gentilezza. Significa imparare ad ascoltarsi, a osservare i propri pensieri, emozioni e sensazioni. È fondamentalmente un allenamento della mente, che ci aiuta a restare centrati, a riconoscere segnali dal corpo, le emozioni e imparare a scegliere come reagire anziché reagire automaticamente. È un modo per restare con se stessi e con la vita, momento dopo momento, con apertura. E col tempo diventa una lente attraverso cui vedere la vita stessa.
Con il cuore suona un po' come tocco personale.
Sì, non è mia, è del mio maestro Jack Kornfield. È un livello in più che si aggiunge proprio per capire che la mindfulness contiene nel nome questo mind e ci fa pensare che è solo relativa alla mente, invece no, è molto di più.
Come aggiungere un colore.
È come aggiungere un colore, sì, assolutamente. E calore, è calore. La componente calda dell'esplorazione.
Benissimo, grazie Irene. Ma un altro concetto che ho voluto portare, un po' complicato, ma che è appunto questa visione dell'unità nello yoga, è quello di Samadhi, questo stadio in cui c'è una vera unione tra mente e corpo. Ma nella vita di tutti i giorni, o anche dei ragazzi, che cosa significa portare Samadhi o ricercarlo, declinandolo in un contesto semplice, nelle azioni quotidiane?
Samadhi nello yoga rappresenta uno stato dove la mente si fonde con l'oggetto della meditazione, portando lo yogi alla beatitudine e alla liberazione. È considerato il culmine del cammino dello yoga. Più che di Samadhi, che per me può sembrare un concetto astratto, a me piace parlare in termini pragmatici e riportare tutto alla presenza. Quindi nella vita di tutti i giorni possiamo avvicinarci a questo concetto attraverso momenti di consapevolezza piena, anche brevi, piccoli momenti più volte al giorno. Ad esempio respirare consapevolmente, sentire il corpo mentre cammina o mentre facciamo attività come lavarci i denti. Osservare quello che stiamo facendo, qualunque cosa, con apertura e curiosità. E ci tengo a dirlo, non si tratta di raggiungere uno stato speciale o trascendentale, ma di allenarsi semplicemente a restare pienamente qui ora. un pochino alla volta. A me questo fa venire in mente la mia esperienza, insomma, anche io pensando a Samadhi, mi dico sempre, effettivamente nel mio piccolo come lo posso vivere? Mi viene in mente una frase che una persona mi ha detto qualche giorno fa, che è: quando non hai voglia di fare qualcosa con tua figlia, anche quando sarà più grande, le dici non ho voglia. E io ho pensato, cavoli, vuol dire che io sto dando la qualità a quel tempo, vuol dire che io sono libera di fare quello in cui sono, in cui c'è presenza. Quindi se in questo momento non voglio giocare con te perché qui non c'è presenza, posso decidere di non farlo. E questa è una grande libertà, una grande conquista anche per un genitore. E ho pensato, forse questo è il mio piccolo Samadhi.
Sì.
E, Irene, a te capita di vedere questa cosa nei ragazzi, di osservare magari la loro espressione e capire che in quel momento loro sono nel corpo? O magari nella loro gestualità? Ti è mai accaduto magari durante qualche pratica?
Sì, è qualcosa che sperimento anche con gli adulti. È in quel momento in cui la persona si ferma, rallenta e respira. E si vede veramente che sta ritornando nel corpo. In alcuni casi è come se si percepisse maggiore morbidezza e apertura in quella persona, una postura più rilassata, il viso si distende, è come se avesse ritrovato spazio dentro di sé. A volte appare anche un sorriso, un senso di sollievo, come se avessero trovato un piccolo rifugio dentro di sé.
L'ultimo capitolo di questa puntata riguarda appunto una parte del corpo che non si sente e che è quella che accumula forse, e quindi accennerei al termine di stress. La maggior parte dei ragazzi oggi vive tra schermi, notifiche, stimoli, necessità di controllare il cellulare, questa paura di rimanere fuori quando continuamente devo guardare quello schermo prima che qualcuno scrive, arriva la notifica e io me la perdo. Ma cosa succede al corpo quando la mente è sempre altrove e in un certo senso è occupata da questo, da quest'altro ambito che è fuori dal corpo? Cosa ne pensi, Andreas?
Sì, vuol dire che la mente viene risucchiata altrove, letteralmente. E vabbè, innanzitutto bisogna dire una cosa che giusto contraddice un po' quello che si pensa in genere, che automaticamente se uno è in rete e sta facendo un gioco con un altro che è da qualche altra parte, quindi fisicamente non sono insieme, quindi sono tutti e due altrove, sono comunque in un altro posto. È come essere nel cortile, però è virtuale. Quindi, solo per dire che la questione dell'isolamento sociale, che viene spesso citato come tema pericolosissimo, in realtà non è così presente perché sono insieme altrove, non fisicamente, ma sono insieme, okay? Quindi non è una questione di isolamento, però il fatto è del vissuto fisico che ti manca. Cioè, se sei nel cortile insieme è diverso che se sei attaccato allo schermo e l'altro è da qualche altra parte e tu in realtà non stai facendo nulla con quell'altro, perché sappiamo che, come dire, lo schermo risponde sì e no, non è una cosa dialettica, non va avanti e indietro, anche se puoi interfacciarti in modo dinamico, però tendenzialmente il tuo cervello viene catturato e questo fa sì che questo altrove è un distrattore molto importante, perché tu alla fine non hai il correlato nella tua testa. Sei in un'immagine, come se tu fossi bidimensionale nella testa, ma la tua vita è tridimensionale. Ti manca una dimensione. E questo è un piccolo dettaglio, perché ti manca una dimensione.
Che però è fondamentale.
Sei piano e non sei nello spazio.
Ma io vorrei agganciarmi a questo discorso per dire, a me è capitato veramente di chiedere a ragazze appunto che passano ore ai videogiochi piuttosto che sul telefono e dire: ma tu sentivi in quel momento che ti scappava la pipì? No, perché in quel momento sono totalmente disconnessi da quello che è il sentire il proprio corpo, sono talmente completamente centralizzati in quello che stanno facendo e vivendo nell'esperienza virtuale da dimenticarsi quelle che poi sono le sensazioni che arrivano da più in basso.
Quindi, oltre che a uno stress, stiamo proprio introducendo il concetto di tecnostress, quindi quello stress che deriva dall'utilizzo di mezzi di informazione, di comunicazione,
che fanno parte appunto del bagaglio tecnologico che le nuove generazioni stanno ricevendo. E quindi direi, ma Irene, dal tuo punto di vista, questa tecnologia come ci influenza nella capacità di stare nel presente e nel corpo?
Dal mio punto di vista, la tecnologia influenza la nostra capacità di stare nel presente. Quando siamo costantemente in questa modalità di risposta immediata, di stimoli, diventa sempre più difficile accedere a quelle funzioni cognitive più elevate come la riflessione, la creatività o anche l'empatia, che si attivano quando la mente è calma e stabile. La mente è iperattiva e raramente è davvero qui. La tecnologia non è un male in sé, è uno strumento potente, ma quando diventa eccessiva, senza interruzioni, allora sì che può essere problematica. Può portarci lontani dall'esperienza diretta del corpo, del respiro, delle relazioni anche, ci allontana dalla vita stessa. E bisogna imparare a usarla con saggezza. E personalmente ritengo che sia importante che il buon esempio parta dai genitori, senza giudicare nessuno, ovviamente.
Michela, adesso prima hai detto una cosa che mi zonza per la testa da un po' e quindi torno. Questa cosa della distanza che hai detto, no? Che se sei risucchiato su quello schermo sei distante dal tuo pavimento pelvico, per parlare, se parliamo degli sfinteri. Ma tu questi come li riagganci?
Sì, bisogna cercare appunto di ricreare questo collegamento fondamentale tra corpo e mente. E beh, intanto nel caso concreto di quella che è la tecnologia, lì bisogna un po' intervenire anche su quello che è il genitore, quindi cercare di mettere comunque delle pause, degli stop. Appunto, la tecnologia di per sé non è un male, ma è un male, come diceva Irene, quando avviene in modo ininterrotto, no? Per troppe ore consecutive. E invece più in generale, comunque, quando c'è un po' questa disconnessione tra la mente e il corpo, torni lì, torni al corpo, quindi a far sentire le sensazioni. Io utilizzo tantissimo anche delle tecniche in realtà che sono di mindfulness principalmente, ma mi aggancio al respiro per far sentire cosa succede e mi aggancio anche a iniziare a percepire appunto che cos'è il pavimento pelvico, come si contrae, come posso rilassarlo. E più in generale, visto che è una parte un po' ostica magari all'inizio da percepire, iniziamo a sentire che cos'è un muscolo che si contrae, che cos'è un muscolo che si rilascia più in generale, no? Facciamolo col quadricipite, per esempio, il muscolo della coscia, che è un muscolo facilmente visibile e percepibile, e andiamo poi invece ad esplorare una parte molto più invisibile e delicata.
Perfetto, stai dicendo in pratica che il film interrompe la pubblicità.
Esattamente, esattamente, sì.
Bene, ma a qualcuno di voi spontaneamente viene in mente una parola o anche solo un'immagine visiva che possa richiamarci a questo ritorno, a questo equilibrio tra mente e corpo?
Radicamento.
A me viene in mente una cosa che... cioè che ragionare in tale è muoversi senza spostarsi, no? Più collegati così non si può.
Mm-hmm. Anche a me viene ascolto.
Sì, consapevolezza, no?
Oggi abbiamo introdotto il tema della dualità tra mente e corpo. Abbiamo visto con Irene cos'è la mindfulness e come portare presenza nella vita di tutti i giorni. Abbiamo parlato anche del corpo che non si sente e degli effetti dello stress anche sulle giovani generazioni. Michela ci ha aiutato a declinare tutto questo nell'ambito del pavimento pelvico. Nella prossima puntata parleremo invece di materassi, ossia quei bambini o quei ragazzi che noi chiamiamo in modo simpatico così perché hanno delle problematiche di enuresi notturna.
Quindi buonanotte e buona fortuna.